e scrissi per un'ora, per due, non so. Le parole fluivano gravi, quasi solenni. Si delineava il mio momento psicologico.
E bentornati a un'altra ennesima puntata di Gemappè il Cassandra.
Buonasera!
Siamo sempre Giulia
ed Elisabetta, e con noi c'è anche Vittec,
l'onnipresente.
Salve a tutti!
Che va in onda con il suo programma live fino a che non lo arrestano alle 19 su questo stesso canale web.
Oh, esatto, yes. Noi siamo molto molto convinte del fatto che tu verrai presto arrestato. Yeah. Post querela c'è, cioè l'arresto, cioè sì. Che è il passo successivo.
Davvero?
Sì, sì.
Poi buttano la chiave.
Noi ti verremo a portare le arance.
Sì, che mi arrivano mercoledì.
Evviva! Evviva! Potresti sponsorizzare questa cosa, Giulia? Delle arance?
Ah, sì, che non mi ricordo.
Giusto,
praticamente.
Che non c'entra niente, però tanto per...
La bottega...
Monimbo,
quella, in centro a Perugia, sponsorizza l'arrivo, diciamo, il commercio equestridale di arance in un paesino in provincia di Cosenza, mi pare.
Tipiche arance di febbraio.
Le tipiche arance di Cosenza.
Certo. Per, diciamo, far ripartire un po' quella che è l'economia locale. Io le ho ordinate, però il mercoledì vi faccio sapere se sono buone.
Sì, secondo me saranno buone.
Saranno buone, infatti, anche secondo me.
Comunque, la neve.
La neve
ci ha un po' provato. Mm. Sì, non ci abbiamo più il fisico.
Ci piaceva un sacco all'inizio.
Sì, un giorno, anzi 12
Poi
ore.
Poi quando ci ha bloccato il sabato sera per due sabati a sera, fila, abbiamo cominciato ad odiarlo.
Basta. Comunque, diamo i nostri contatti, anzi dalli tu, perché tanto io non c'è verso di impararli.
Se ci volete contattare su Skype non c'è modo, perché la password è andata
dispersa. Ma presto creeremo un nuovo account.
Se ci volete contattare su Twitter, anche quello buca, perché ci doveva pensare lì a crearlo, ma
venite
ancora
qui,
siamo in alto mare.
Venite a trovarci in radio, tanto mi sembra.
Se volete, Potete aggiungerci, che è il modo più semplice, al contatto Facebook, e da lì riusciremo
a comunicare.
A comunicare.
Bene.
Poi c'è anche MSN, che però noi dobbiamo essere onesti.
Chiocciola diretta.
Diretta chiocciola radiofonica.com.
Anche
per noi, però.
Ci facciamo poi. Ecco, diamo i nostri contatti solo se.
Praticamente Facebook è l'unica soluzione.
Esattamente.
Oppure, che ne so, vi lasciamo i nostri numeri di cellulare e ci chiamate. Questa mi pare un'alternativa, però.
Ecco, anche no.
Se ci volete sporgere denuncia, parlate con il nostro avvocato Alessandro Ciccioli. Grazie.
Perfetto. Va bene. Comunque questa sera siamo abbastanza attive. Da un sacco che non avevamo io e te.
È vero.
Attive. Incredibile. Ma come mai?
C'è turno.
C'è stata una congiunzione astrale per cui Gemelli e Capricorno
niente,
non dovevano stare nella stessa stanza.
Trovate. Però ci siamo. E questa sera quindi vi proponeremo una delle nostre super pesanti puntate, visto che siamo io e lei attive, cosa che non avevamo da tempo. E la protagonista di questa sera è Sibilla Leramo.
Niente popò di meno che. Nel frattempo dal pubblico mi suggeriscono che le clementine le hanno inventate a Cosenza.
Evviva! Chissà chi ha questo pubblico, guarda. Ci scommetterei, non so, qualsiasi cosa.
Ha inventato il rapper Clementino.
E insinuano che non siamo noi due sole perché c'è anche Vittek.
Va bene, ma nel senso che siamo noi due.
Due cervelli, insomma.
Esattamente. Vittek che è quella parte mancante, perché insieme due non ne facciamo. Vittek aggiunge, giusto?
Ma torniamo a Sibilla Leramo, che dice sì essere famosa per essere stata l'amante di Lino Campana, famoso poeta italiano.
Pensato
un
bellissimo.
Io direi che possiamo lanciare la prossima canzone, così, giusto?
Brutto muso.
Ci faceva la patti oggi.
Sì, mettiamo un po' di patti, perché Sibilla, Dino,
queste cose, questi amori travagliati.
Sì.
La bambola per voi.
Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca. Tu pensi solo per te. No ragazzo no, no ragazzo no, del mio amore non ridere. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, no, non la metterò più. No ragazzo no, tu non mi metterai tra le 10 bambole che non ti piacciono più. Oh no, oh no.
ci è piaciuta un sacco la Patti.
Senti ancora sotto Patti versione moderna, che non voleva partire, ma questo è un altro discorso.
E adesso non vuole finire, quindi abbiamo un po' di problemi.
Ce la lasciamo un po' come sottofondo, no? La devo togliere?
No, no.
Senti come...
Spinge, spinge la Patti.
Io da giù.
La Patti fa un po' bambola, effettivamente. Cioè, non è una canzone così casuale.
Nel senso che a forza di lifting è diventata un po' di plastica.
Ma nel senso che... c'ha quell'atteggiamento un po'...
E poi stranamente in questa canzone
si capiva... Un po' da bambola di porcellana.
Si capivano le lifting. Parole.
Che cosa
si capivano le parole in questa canzone, è stranissimo per la Patti.
Stranissimo.
Ma diciamo, Sibilla Leramo, che sì, altro che non è uno pseudonimo.
Perrina Faccio, che diciamo che in entrambi i casi...
Facciorina.
Me, Facciorina.
Niente. Fattorina.
Niente, Pittec, comportiamoci bene. Comunque, conosciuta come Sibilla Leramo, nasce ad Alessandria... agosto del 1876, stavo dicendo solo 76, ma va specificato. Leone. Bene, se lo dici tu. Ci piace il leone?
No,
no, niente, leone non ci piace. Per motivi di lavoro del padre, però cambia spesso città, mi pare di capire, cioè era una che girovagava e va a finire niente po' di meno che a Porto Civitanova Marche.
Yuppiduppa, che posto all'epoca.
Quella metropoli, sì, dici.
Sì, cioè, nel senso, uno di quei posti in cui tutti
i giovani, preadolescenti,
sì, soprattutto nel 1876 erano tutti lì.
No? Ma mica c'è andata nel 76.
No, c'è andata dopo qualche anno. Comunque, comincia a lavorare e questa fu la sua fortuna, tra virgolette, vero Giulia?
Penso che il padre l'ha messa come contabile a lavorare all'interno di questa sua fabbrichetta.
La fabbrica del papi.
Del papi. E che succede? Che mentre lei è a lavorare col papi, la mamma, depressa come poche, decide di buttarsi giù dal balcone.
Esatto, perché poi nei suoi primi 15 anni le due cose fondamentali nella sua vita sono la madre che le si suicida. Così.
Che però sopravvive, quindi poi di fatto la internano, poi fa fuori dentro dagli istituti
che
psichiatrici.
Bei, che bei momenti, almeno
che bella infanzia.
Se ci fosse riuscita, insomma.
Esatto. Vale. E poi diciamo che nel momento in cui comincia a lavorare all'età di 15 anni, un simpatico operaio della fabbrica del padre decide che, visto che era una femmina che lavorava lì, poteva anche violentarla.
Ah, così?
Così.
D'amblè?
D'amblè.
In più
rimane pure incinta. Ovviamente.
Che culo, se posso
allora
dire.
Allora lei teneramente va dal padre, che è questa figura che lei nel suo libro descrive come una figura autorevole, però fantastica, amorevole, tutto quello, che dice: papà, guarda che oggi mi è successo questo con lo stronzo del tuo stronzo, non si dice,
sì,
del
tuo
impiegato,
si può dire.
Ha fatto questo, questo e questo. E lui gli dice: puttana, ora te lo sposi. Esatto, più o meno funzionava così ai primi del Novecento.
Allucinante così. Cioè, questa è rimasta incinta dopo essere stata violentata e in più se lo deve sposare. Cioè, certo, nel senso, 15 anni intensi, direi. All'età di 15 anni, perché non va dimenticato.
Quindi si sposa, fa questo matrimonio riparatore, ma nonostante ciò perde pure il bambino.
Meno male, cioè, scusa, con tutto.
Ma no, perché il problema è che poi, dagli e dagli, alla fine.
Però non anticipiamo troppo.
Cosa vuoi anticipare che è successo un sacco di
fa? Mittec, per piacere, comportati bene. Giulia, lanciami la prossima canzone che almeno smetto di pensare.
Allora, diciamo che il tema della serata, parlando di Sibilla Leramo, che appunto era una poetessa e una scrittrice, è appunto la poesia. Quindi tutte le canzoni di stasera sono più o meno dedicate / ispirate alla poesia. Quindi Marlene Kunz, Fingendo la poesia.
Magica, fronte rifratta su una in una corona.
momento di complotti qua, Jean-Mappelle e Cassandra. Si ordiscono
scherzi di carnevale
contro i nostri colleghi della radio, quindi.
No, così sei troppo specifica, visto
ma
che
ce l'abbiamo
anche
tanti
qui,
ho colleghi della radio.
No, tanto non ci stanno ascoltando.
Mai, ma mai, assolutamente mai.
Che sì, ci stanno ascoltando, però tu mi hai detto che è cattivo.
Vabbè, ora vediamo, viene, discuteremo.
No, comunque, perché oggi ne ho visto un, adesso senza tanto tu, noi due sappiamo di cosa parliamo, ne ho visto uno fighissimo da imitare.
Lanciamo un topic, è giusto fare scherzi di carnevale che renderanno te un sacco felice e l'altra persona un sacco infelice? Rispondeteci su Jean-Mappelle e Cassandra.
Esatto, secondo me sì, comunque, io non so quanto tengo in considerazione le vostre risposte, ma va bene, tornando a Sibilla.
Esatto.
Dall'unione fra Sibilla e Ulderico, perché ci eravamo
dimenticati
di dire come si chiamava lo splendido marito di Sibilla, Ulderico.
Ulderico.
Ne possiamo parlare un attimo?
È l'unione tra Umberto e Federico.
Sì, ma Umberto allora doveva essere Umberico.
Allora Uliano e Federico.
Umberico era carino. Umberico. Va bene. Bando alle ciance.
Nasce Walter,
perché il primo, cioè la prima gravidanza va male, no? Insomma, c'ha un aborto.
Quella subito dopo la violenza.
La violenza è stata troppo violenza, esatto.
Dopo un paio d'anni ci riprovano, cioè, erano sposati, quindi lei gliela doveva dare per forza.
E questo, cioè, se terra terra, questo è il concetto. E nasce Walter.
O Walter.
Nonna, cioè, vabbè. Quindi, lei si ritrova con un marito di merda.
Sì, anche perché era anche un, oltre che un gretto, era un violento.
Un violento, un maschilista. Cioè, poi sarà stato molto più vecchio di lei, immagino. Cioè, lei 15 anni. Lui sarà amico del padre, quindi sarà stato grande.
No, era un operaio, quindi ne avrà avuta forse 10-15 più di lei. Quindi,
quindi, marito di merda, posto di merda, e riversa tutte le sue attenzioni nel figlio.
Esatto, anche perché ricordiamoci appunto che lei abitava in questo paesino delle Marche, sfigatissimo.
Sì, è sempre quello di cui sopra.
Lei era una a cui piaceva leggere, a cui piaceva la letteratura, era una tipa da salotto.
Sì, e ma proprio Porto Civitanove Marche, secondo me,
non
è
era
esattamente
proprio,
quel
proprio top da questo punto di vista, quindi era un po' depressa. Gli nasce sto figlio e dice, allora l'unica ragione mia di vita sarà questo figlio. È sbagliato.
No, perché il figlio non funge molto da distrattore. Poniamo questo nuovo termine.
Anche perché, cioè, nel senso, povero
è un figlio, insomma, non è che clown.
Quindi lei, bella che fa, ma mia madre aveva trovato una comoda soluzione a tutto ciò. Buttati.
Suicidiamoci.
E lei decide di prendere 3, 4, 5, 8 mila pasticche. Ma
non, ma mi sa che non ci riesce.
Non va a buon fine, anche perché ha fatto molte cose dopo, diciamo.
Da qui in poi diciamo che comincia a scrivere, cioè questo è il suo primo moment.
Mamma mia!
Aspetta che ce n'ho un'altra, ma non me la ricordo, l'ho sentito ieri o l'altro ieri, ho detto senti che bella parola. No, primo moment l'ho sentito parecchio tempo fa e ci stava bene, ma l'ho sentita un'altra. Mi concentrare. Fabio, aiutami.
In genere la tua frase preferita è bias.
No, vabbè. Mi
comunque.
Comincia a scrivere.
E nella scrittura lei sfoga tutta quella che era appunto la sua frustrazione per la sua situazione. E
scrive per giornali,
riviste, in particolar modo di stampo femminista. E non solo, diciamo, partecipa da un punto di vista letterario al movimento femminista in Italia, ma anche attivamente partecipando alle manifestazioni per il diritto al voto delle donne e manifestazioni anche contro.
E qui dovevamo mettere la canzone del suffragette di Mary Poppins. Proprio sbagliati, solo che l'abbiamo già messa. Però qui ci stava proprio bene. Come faceva? Ma sapevi quella?
Ora dimmi dai 30 secondi.
Super cali fragili.
Non è quella, non è una delle suffragette. Però
suffragette a lei, mi ricordo solamente questo.
Esattamente. Invece noi abbiamo optato per tutto un altro genere di canzone in scaletta.
Esatto.
Non so se abbiamo il coraggio di
perché
lanciarla.
Lei si lottava contro la prostituzione, invece noi siamo pro prostituzione. Dopo vi spiegheremo anche perché.
Che detto così.
Quindi adesso vi facciamo ascoltare la canzone di un uomo fantastico, un uomo variopinto, un uomo che ama travestirsi, un uomo eclettico, che è Renato Zero, e questa è Mi Vendo.
Un altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona itinerario, il mio indirizzo
portia. Sei un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei. Io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità. Io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità. Incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai. Sono io la chiave dei tuoi problemi, guai. L'anima tua che io cerco, io sono solo più di te. Nell'arco di una luna io farò di te un baro pugno e un re. Sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai. Mi vendo la grinta che non hai, il cambio del tuo inferno.
È perfetta.
Quanto ci siamo gasate questa canzone, è incredibile.
E questo era Renato 1 con il suo pezzo Mi Vendo.
Renato 1,
sì. Tra l'altro non dovevo dirla, ma in realtà la tizia che dicevano di cui prima è stata intitolata un parco, che è il Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Adesso, no? Tu che cosa gli faresti?
Verrà bandito.
No, scherzavo.
No, vabbè.
Oppure assoldiamo un bandito che lo servizi, gli faccia del male fisico o qualcosa del genere.
Ma dopo mi piace.
Urgono misure drastiche.
Sì, aiuto Francesco.
Salvaci.
Salvaci. Ringraziamo Francesco che è di là tutti.
Grazie,
Franci. Che aspetta noi, ci supporti.
Ci vuoi bene, che ci sostieni.
Grazie mille. Comunque, nel 99, e ripeto, 1899, Walter ha 4 anni, Walter.
Chiamiamolo Walter.
In inglese piace più. E la bellissima famiglia Aleramo & Co, perché lui, abbiamo deciso, si chiama Ulderico, ma il cognome mi sfugge in questo momento, e noi siamo avanti, quindi la chiamiamo famiglia Aleramo.
Esatto.
Si trasferisce a Milano, e direi evviva.
Sì, perché lui chiaramente non è stato in grado neanche di tenersi il lavoro, l'hanno licenziato, e quindi ha deciso di fare il piccolo imprenditore a Milano. Ha percorso un po' i tempi, però
non era in grado.
Non era precisamente in grado, però di fatto questa è una
per lei, positiva. Per Sibilla, sì, fu la svolta, perché inizia a prendere tutti i suoi contatti, frequenta questi salotti letterari. Poi a Milano mi sa che era un po' avanti, cioè,
spingeva da quel punto di vista,
era
già del 900.
Già allora. E quindi entra a far parte di quella che è la scena letteraria dei primi del 900. E fra le varie persone che conosce,
tale Guglielmo Felice Damiano.
Certo, con questi quei nomi erano proprio infelici, altro che felice.
Nel 1900. No, c'è una bisnonna che c'ha un nome
Rosa.
Assurdo.
No, Rosa, Teresa. Aspetta,
Io, Armida.
Li sto perdendo il resto. Io non ho nomi tanto strani.
Comunque.
Sì. Tanto mi
questo Felice Damiano,
sì,
diventa ancora più felice perché diventa l'amante della
cara bella
Sibilla.
La
Sibilla secondo me era una gnocca per quei tempi.
Sì, perché l'immagine non è che gli faccia molto onore, però magari
ai
siamo
tempi
noi
tirava.
Che tirava. Beh, meno male. Comunque diventa l'amante e ovviamente sarà stato molto contento il marito, che non si sa perché, però insomma...
Dumble, esatto, dice vabbè, Dumble, ritorniamo nelle Marche, va.
Ritorniamo nel paesino che... E qui ci sta un'altra evviva, perché ovviamente lei si era trovata bene a Milano, le era piaciuto l'ambiente, quindi diciamo che ritenta il suicidio.
Oh.
No, scherzo. Scherzo.
Non è vero, non è vero, questo è...
Però c'è da dire che fondamentalmente... non ci sta.
Dice, allora, posso fare due cose: fare come ha fatto mia madre, ovvero impazzire, oppure abbandonare la baracca.
Baracca burattini, soprattutto.
E quindi lascia marito e figlio e se ne va a vivere.
Esatto, in realtà il figlio lei l'avrebbe voluto portare con lei, cioè portarselo. Ma però, mi sa che non, per quei tempi,
A, lui non era molto d'accordo. B, comunque lei sosteneva che parte della sua infelicità fosse data proprio a questo figlio.
Ah sì, mi sfuggiva.
La questione poi che le diceva: fino a che io sono infelice, sono con lui, rendo lui infelice. Avendo io avuto una madre
che mi rendeva infelice,
preferirei vivere senza.
Brava Sibilla, stai proprio avanti.
Un po' psicologicamente.
Quindi
contorta.
Se ne va a Roma e decide, già che c'era, cioè fra le sue conoscenze, conosce Giovanni Cena, che io conoscevo solo perché c'è una scuola media a Perugia, però evidentemente non è uno... Sì,
l'ultimo arrivato, direttore, esatto, di una rivista che si chiama Nuova Antologia.
Esatto. E altro che solo Campana, cioè questa è passata la storia per essere l'amante di Campana, ma noi già qui ne abbiamo contati due.
Sempre letterari, perché ci vogliamo tenere a un certo livello.
E trasferendosi a Roma inizia
letterati.
A scrivere del suo... inizia a scrivere il suo grande romanzo, che è Una donna.
Sempre spalleggiata da Cena, perché Cena oltretutto, no, l'aiuta non solo nella stesura, tagliando le parti che lo riguardavano,
perché questa poi è una sorta di autobiografia.
Assolutamente sì, descriveva tutto quello che è stato il suo percorso, da la sua infanzia al suicidio della madre, la violenza, il matrimonio riparatore
e gli avanti vari eventuali
del figlio, fino al momento in cui lei decide di abbandonare la casa, diciamo, del marito e abbandonare il figlio, i motivi che l'hanno portata a questo abbandono.
Esatto, noi da questo libro abbiamo preso la frase iniziale, che in realtà non è che l'abbiamo capita fino a fondo, ma cioè in pieno, fino a fondo in italiano. Però
questo libro, Una donna, è un libro che
cioè viene
ha
pubblicato,
avuto un grandissimo successo, in realtà viene tradotto in moltissime lingue e raggiunge addirittura gli States.
Pure in America.
Qui noi abbiamo una scrittrice italiana famosissima a livello internazionale che nessuno conosce.
Esatto, noi comprese, non è che la conosciamo benissimo, però ci stiamo facendo una cultura e speriamo che anche voi vi diamo in là per una eventuale, per un eventuale approfondimento. Ma come vado stasera?
Mamma mia, come ti vengono le parole.
Incredibile, sfruttiamo il momento per lanciare una canzone.
Vai.
Che dici dei Muse? Ci piace?
Ci piacciono i Muse.
Allora, Soldier Poem.
Vai.
Ci piace, ci
faccio
piace.
Facciola sentire.
Vai, eccola. No one
grande ma intensa questa canzone.
Ma quanto mi piacciono i Muse. Mi piace.
Loro sono anche loro di Porto Cimite a Nova Marche.
Sì, più o meno. Come hai fatto a sapere?
No, perché ho una cultura musicale abbastanza evoluta, quindi lui è proprio nato là.
Vuoi lanciare i tuoi ospiti di lunedì prossimo?
Non è lunedì prossimo, però saranno con noi ad aprile. E loro si chiamano Two Fingers e verranno solo
gruppo rap
italiano
che mi hanno infamato perché non conosco,
sì, noi anche li conosco, siamo in due, dai.
Allora, comunque verranno per presentare il loro disco e
sei molto entusiasta.
Sì.
Io bene,
dopo questa breve parentesi rap
e vite chiara,
torniamo al femminismo.
Quindi, no, nel senso che lei parte come la più grande femminista di tutti i tempi, no? Cioè, se l'ha proprio
sembrava che
fomentata.
Doveva spaccare...
Si era gasata.
Comizi, congressi, promotore, cioè promotrice, articoli,
manifesti,
ovviamente
roba.
Dietro c'era sempre Cena, che pur essendo un uomo appoggiava questo movimento femminista. Poi però a un certo punto dal movimento si distacca e inizia a giudicarlo come un movimento in principio eroico, che poi vira verso il grottesco. E io questa non l'ho capito perché.
Come non abbiamo capito la frase iniziale, esatto. Ci sono dei momenti di buio, secondo me, suoi, che...
Esatto, si rimangia un po' tutto, anche se continua a sostenere che la diversità femminile vada valorizzata. Cioè non è più per la parità.
Dice che il movimento ha assunto dei caratteri grotteschi, nel senso che si cerca di avere delle cose irraggiungibili. Bisogna puntare alla parità dei diritti, ma bisogna comunque affermare che i due sessi sono diversi. Cioè, ha detto
in sintesi
niente di nuovo, esatto. Cioè, ha scoperto l'acqua.
Però allora forse era una cosa un po', diciamo, rivoluzionaria.
È normale, il femminismo è normale.
Comunque termina la relazione con Cena, era durata anche troppo per i suoi standard,
decide di cambiare sponda allegramente.
Sì, vabbè, inizia una vita un po' errabonda, con tanto di relazione lesbo, che noi qui volevamo mettere il triangolo, ma Zero l'avevamo già messo, quindi ve l'abbiamo
risparmiato,
grande. E inizia una relazione lesbo con la ravennate Lina Poletti.
Ma visto che le femmine alla fine gli piacevano fino a un certo punto, un giorno passeggiando
durante
per
la prima guerra mondiale Tosco Emiliano
incontra tale Dino Campana.
Wow, qui c'è un vuoto solo perché nel film è interpretato da Corsi, perché secondo me Dino Campana era un altro brutto, ma brutto forte,
però affascinante.
Invece Corsi è figo, fascinoso. Ma figo forte.
In realtà Lale Ramo conosce Campana grazie a un'amica che le invia appunto le poesie di questo autore, e lei rimane affascinata. Da lì comincia una lunga corrispondenza tra i due, che poi culmina con gli incontri, e da lì nascerà la loro storia d'amore.
Esatto. Campana sempre passata la storia come malato di mente, e Sibilla ovviamente cade in errore dicendo: amore mio, ti curerò, un po' come tutte le donne, con questo spirito da croce rossa, croce rossina.
E quello determina la fine della loro relazione.
Esatto, erano due tipi totalmente diversi, lei mondana, lui antisociale praticamente, botte, schiaffi, a un certo punto lei...
Sangue.
Le consiglia di vedere uno psichiatra suo amico, e lui giustamente
la lascia.
Tra virgolette gli dice: ma guarda, io sto bene così, vedi pure di
andarte.
Esatto. Ovviamente noi in questa storia d'amore l'abbiamo ampiamente semplificata, c'è appunto addirittura un film che si intitola
Un viaggio chiamato amore,
esatto,
con Stefano Accorsi e la grandissima Laura Morante che fa la Sibilla,
che vale assolutamente la pena vederlo, e da cui noi abbiamo estrapolato un pezzetto che è anche poi la lettera che lui scrive a lei con uno dei suoi pezzi più famosi, tratto appunto dai tanti
dischi.
Dai canti? Vai, stupiscici.
Libri.
No. Prova ancora.
Dei suoi cantici.
Come?
Nel senso che lei era comunque
stavo scherzando. Orfici. E quindi non so, la facciamo sentire e poi lanciamo la canzone? Oppure vuoi dirci ancora qualcosa di questo film? Vale la pena vederlo? L'hai visto?
Assolutamente vale la pena vederlo. La poesia che sentirete è un po' il filo conduttore di tutto il film, i due interpreti sono assolutamente sensazionali. Forse alla fine vi lascia con un po' di amaro in bocca, però tutte le storie d'amore alla fine un pochino lo lascio.
Vai.
almeno quelle eterne.
Nella notte batte, cieco, per le rotte, dentro l'occhio, disumano, della notte, di un destino, nella notte, più lontano, per le rotte, della notte, il mio passo, batte, botte.
Egregio signor Campana, sono ammirata, sconvolta dalla vostra poesia. Come siete arrivata ad un così sorprendente virtuosismo? Chi siete? Mandatemi vostre notizie. Sibilla Leram.
Vanno due a due i poeti verso chissà che luna. Amano molte cose, forse nessuna. Alcuni sono ipocriti, gelosi come gatti. Scrivono versi apocrifi, faticosi e sciatti. Sognano di vittorie e premi letterari. Pugnalano alle spalle gli amici più cari. Quando ne trovano uno ubriaco in un fosso, per salvargli la vita, gli tirano addosso. Però quando si impegnano lo fanno veramente, convinti come sono di servire alla gente. Firmano grandi appelli per la guerra e la fame, vecchi mosconi ipocriti, vecchie puttane. Vanno due a due i poeti, poi ritornano quasi sempre, come gli alberi di Natale quando arriva dicembre. Si specchiano nelle vetrine dentro ai loro successi, poveri poeti soliti, quasi sempre gli stessi. Però l'avvenimento il più spettacolare è quando in televisione li vedi arrivare. Profetici e poetici, sportivi ed eleganti, pubblicare loro stessi come fanno i cantanti. Vanno due a due i poeti, attraversano le nostre stagioni, passano poeti brutti e poeti buoni. E quando fra i buoni poeti ne trovi uno vero, è come partire lontano, come viaggiare davvero.
Rieccoci qua.
Con gli sbadigli delle... Potevi anche evitare di sbadigliare entrando.
Sì, diciamo che è stata proprio una cosa.
Rieccoci.
Giulia,
non mi piace te, Gregori. Che cosa devo fare?
Ho capito, devi contenere.
Viene dalle viscere.
È bravo te, Gregori, dai.
Piace a tutti te, Gregori, tranne che a me, lo so.
Neanche a me piace tanto.
Non l'ascolti. Non... Se l'ascolti non può non piacere. Comunque
andate,
non ci interessa, male. Cioè nel senso non è questo importante.
In questo momento non è l'oggetto in questione.
Quindi Sibilla, la costante della sua vita è scrivere poesie. Cioè una, oltre a aver scritto quel libro. Sì, scrittrice, insomma, però scrive poesia. Tutto il resto è un continuo cambiare, mutare, trasformarsi. Mamma mia.
E cambia non solamente, diciamo, per quello che riguarda la poesia, ma cambia anche a livello dei gusti sessuali, perché abbiamo detto che cambia, passalta un po' dagli uomini alle donne, un po' così. E tant'è che tale Giuseppe Prezzolini, giornalista e scrittore, editore italiano, la definisce il lavatoio sessuale della cultura italiana,
che insomma non è
una simpatica definizione
così carina, però
gli voleva bene, dai.
e cambia idea spesso e volentieri anche da un punto di vista delle idee politiche.
Sì, questo è anche un altro di quei colpi di testa un po' particolari, no? Nel senso che prima era una convinta antifascista, amica di
dell'attentatore di Mussolini,
motivo per cui lei finisce in carcere, cioè nel senso l'arrestano perché era amica di questo attentatore, aveva scritto delle cose poco carini nei confronti del regime,
ha firmato il manifesto degli intellettuali antifascisti
e quindi l'arrestano.
Però, va a colloquio magicamente direttamente con il caro Benito.
E io qui molto.
E viene rilasciata
immediatamente.
Sì, ha avuto la
trasformazione. Mi fa un po' Ruby in questo momento, però non lo volevo dire. Ma il parallelismo è questo.
E rilasciata e diventa una fascista convinta.
Esatto, convinta e. Non solo, cioè lei era convinta di loro e loro erano convinti di lei, cioè loro la sponsorizzano, le danno praticamente
la mantengono esatto. E le pubblicano un sacco di testi.
Esatto, incredibile.
Finisce la seconda guerra mondiale e lei
un po' così.
E lei decide di cambiare un'altra volta idea e si iscrive al PC.
Beh, mi fa una cosa.
Si lega ad uno studente 40 anni più giovane di lei, perché dopo la seconda guerra mondiale faceva figo. Insomma,
no? Il Toy Boy.
Era un po' anticipatoria.
Non è vero? Altro che Demi Moore. Sibilla Aleramo.
Mica cazzi. No.
Esatto, ci stava bene.
Però
alla fine, dagli e dagli, dopo una vita dissoluta, muore in realtà a 83 anni. Dopo una lunga malattia, che l'aveva
nel 60 muore, 1960. Non male.
Ci piace.
Un personaggio interessante, ecco, ci piace o non ci piace, non lo so. Non ho deciso.
Emblematico.
Sfaccettata, dalle molteplici sfaccettature.
Che secondo me c'è un disturbo bipolare di quelli mai visti.
Sì,
però bene. Così. Ma a proposito di persone disturbate che tentano il suicidio, parliamo di Mia Martini.
Così.
E introduciamo la prossima canzone, che è la musica che gira intorno.
Forse,
oh yeah.
Forse. Ho capito perché.
Per niente facili, uomini sempre. vita che gira intorno, quella che non ha futuro, sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto. Che gira intorno, quella che non ha futuro, e sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro.
Vostro momento preferito, lo sappiamo tutti,
anche per noi
ci piace un sacco la Cassandra News. E cominciamo col botto, notizia della settimana è che attenzione dopo
Whitney Houston
alla
sentitemi entusiasmo
no. Alla tenera età di 48 anni trovata in un albergo riversa.
Esatto, cioè, mi sento di dire che era una morte un po' preannunciata, no?
Beh, erano 30 anni che faceva uso di sostanze.
No, ma poi ultimamente dice che in giro sembra un fantasma, cioè il fantasma di se 20 stessa.
20 kg. C'erano rimaste solo le protesi.
Le occhiaie. Povera, tutta era tanto bella.
La sua carriera è iniziata come modella, non ne scordiamocelo. Poi arriva al successo grazie al suo produttore che diventa anche marito, mi pare. Poi finisce il programma di Oprah, che per gli afroamericani è... La donna che quando parla dice la verità, è un pochino
il
tipo
verbo.
Maometto, Gesù
addirittura,
e l'aveva definita The Voice, quindi da lì poi proprio parte. Poi il film The Bodyguard.
Ma io mi sono sempre, adesso me lo sto chiedendo, non so se è verità. Io pensavo che quella fosse una storia semivera, invece no.
No, è semplicemente hanno preso lei che era una vera cantante.
Con lui che era
un figo, ma abbastanza rilevante.
Poi lei era una stronza su quel film. Faceva proprio l'acida, era proprio la
era cattiva.
La diva. Comunque ci ha abbandonato. Dice che ha fatto un cocktail di droga, anzi di pillole forse, e alcol, in
sì.
maniera molto poco carina da parte sua, come poco carina da parte tua.
Farsi telefonare in trasmissione,
non spegnere il cellulare quando dovrebbe
essere, non averlo fatto nemmeno io, ma in questo momento non
suonerà, perché in genere alle 23 e 24 nessuno mi chiama.
E comunque la pora Whitney ci ha
muore
salutato.
Esattamente,
esatto, la
è morta.
Una volta adesso tenterà il suicidio. Sembra
è stata male. Tranciata via.
Però dentro la vasca. Era film.
Sono facile il film.
La vasca adesso. È il tipico suicidio femminile.
Come il cazzo si farà a suicidarsi in una vasca?
Se tu prendi tante pasticche poi affogli.
Sì. Comunque.
Morellina.
Ma parliamo di cose
seconda,
più divertenti.
Esatto, anche molto di spessore proprio. Susan Sarandon è la nostra seconda protagonista.
Susan Sarandon è una famosa attrice americana che ha avuto una figlia nonostante fosse affetta da una patologia conosciuta come endometriosi.
Sì, non mi fa fare super quark perché l'ho già fatto dagli zii. Dagli zii ho fatto super quark parlando dell'S. Esatto, è stato bellissimo. Quindi questa sera me lo eviterò volentieri. Comunque l'endometriosi di solito è sinonimo di difficoltà ad avere bambini.
E basta. Lei ha deciso di trovare la cura a questo dandogliele esatto. secche sugli scalini di Piazza di Spagna.
Dove dandogliele secche è l'emblema, giusto?
Esatto, lei ha detto che è riuscita a concepire la propria figlia, che adesso ha tipo una ventina d'anni, in piazza delle scalette di Piazza di Spagna.
Che bei momenti.
Assolutamente, soprattutto per
ma
i passanti.
Soprattutto, ma... Vabbè, perché a metà c'è la piazzola, cioè nel senso c'è il...
Bisognerebbe chiederglielo se era in un angolino della piazzola oppure se era proprio sullo scalino centrale dove ci passano le modelle quando fanno le sfilate.
Chissà.
O dove
che
ci
poi c'è anche da dire che...
Vabbè, la chiamo, dai, qual è?
Chiamala.
C'è il numero.
È sempre molto frequentata quella piazza, non è che dici di notte smette la gente di andarci, quando smette la gente iniziano gli spazzini, quindi...
Magari con uno spazzino c'è andata.
Va bene, sicuramente la figlia.
E vedi, lei ha detto in realtà la vita di Roma a me mi ha fatto bene.
E non male. Quindi tutti quelle con l'endometriosi andate a Roma,
che così
sembra miracolosa.
E se non è miracolosa vi divertite.
Notizia dell'ultimo minuto, proprio prima di venire qua in puntata, a rieccole quelle del movimento Femen.
Le Femen si sono spogliate ancora.
Ve le ricordate quelle ucraine che vanno in giro spogliandosi per ribadire i diritti delle donne? Questa volta ce l'avevano con l'industria del gas, che non facevano passare il gas dalla ricca Russia alla povera Ucraina.
Si
chiudeva
le condotte, no? E loro quindi, giustamente,
con meno 25 gradi
a testa all'aria, sai che freddo.
Buh.
Sai i loro capezzoli?
Erano più o meno così.
Dove, sì, così. Dove così sta per due dita dritte, giusto?
Esatto.
Bene, adesso passiamo invece a una cosa un pochino più seria.
Esatto.
Un pochino meno felice.
Piacevole, se non altro. Allora, notizia di qualche giorno fa che la Cassazione ha sentenziato che lo stupro di gruppo non ha più l'obbligo di carcere, quindi gli incriminati per questo crimine possono scontare la pena,
quindi
a casa
è tipo tu hai stupato quella, vai in galera. No eravamo in due. Allora
più o meno
funziona così. E questa notizia ancora più triste se ci pensa che proprio ieri sera,
sì, o ieri o sabato, adesso non mi ricordo, a Tivoli,
una giovane ragazza ventenne fuori da una discoteca a Tivoli è stata malmenata e violentata.
Quindi
è stata ritrovata
violentissima,
morta
in una fossa di sangue seminuda dal proprietario del locale mentre chiudeva il locale stesso. Quindi è proprio una cosa
un po' allucinante,
un po' triste.
Poi le due cose di fianco diventano ancora
più
peggiori,
tristi,
se possibile.
Più Comunque io direi che banda alle ciance, noi vi diamo un una piccolissima info per passare in maniera divertente il vostro giovedì grasso.
Soprattutto perché Giulia è costretta ad andarci, quindi.
E ci vado ben volentieri con la mia parrucca di lattine. Giovedì sera c'è la Lady Gaga cover band quel suo nuovo locale che si chiama Afterlife Club.
Esatto, a Baranzano.
Io sarò là, voi fate un po' quello che volete.
Anche perché un giovedì grasso con la cover band di Lady Gaga forse merita.
Ma una se li vedessi per forza.
Sì, è obbligatorio. Se no non entri.
Mi vesto da portiere.
Va bene.
Comunque c'è chi sarebbe vestito da pagliaccio, dove pagliaccio è la parola chiave, ma non andremo avanti. Noi vi diamo la buonanotte. E domani è una giornata tragica. Milioni di persone.
Per piacere, fate attenzione a quello che stiamo per dire.
Milioni di persone ogni anno soffrono in un determinato giorno dell'anno, che è il 14 di febbraio. Io vorrei prendere a schiaffi quell'emerito imbecille che per primo ha detto: facciamo la festa degli innamorati.
Che è sto fenomeno, giù?
È Valentino.
No, ma secondo me la Perugina con i suoi maledetti baci c'entra profondamente qualcosa.
Beh, sì, diciamo che è molto commerciale.
E quindi io ho deciso di lanciare un appello, e l'appello non ha bisogno di tante parole.
In realtà l'appello è la prossima canzone, che è praticamente un invito, giusto?
Esatto, visto che appunto domani passerò la giornata da sola, chiunque non voglia passare la giornata da sola con me mi può contattare al 320 bla bla bla.
Sì,
perché possono, volendo, acquistare un ottimo prodotto.
Quindi buonanotte.
Viola Valentino, comprami. Buonanotte.
Buonanotte.
sì.